Buona giornata a tutti. Oggi è il 12 di agosto, sono le 17:34 e io commento la liturgia del 29 settembre, così è l'ultima domenica di settembre e poi devo sospendere per tutto il mese di agosto perché sono impegnato con visite, incontri, ospiti e altre situazioni che devo seguire. Quindi non farei in tempo. Per questo mi sono portato avanti con le liturgie. Qui a questa di già di pomeriggio alle 17:35, che sarebbero le 16:35 ora solare, ma qui è l'ora legale, 17:35, a Genova, che era notoriamente una zona mite, di clima mite, siamo a 33 gradi, qui dentro la chiesa. Io sudo come se camminassi in alta montagna. E è veramente un'estate questa, la possiamo definire indicibile. Eppure non si vuole capire che stanno succedendo dei cambiamenti, stanno avvenendo dei cambiamenti, che li vediamo e hanno anche dei risvolti economici. Per esempio noi qui abbiamo avuto una invasione di blatte, si chiamano blatte egiziane, che vengono portate dal caldo. È la seconda volta che con una ditta specializzata facciamo la deblattizzazione. Sono molto grosse queste e adesso, prima di cominciare qui, ne ho raccolto ancora una ventina e sicuramente a settembre dovremo fare un terzo intervento. E questo è frutto del cambiamento climatico. Qui non si, io, a mia memoria, sono 20 anni che sono qui, dal 2005, 19 anni, e non ho mai visto una cosa del genere, che è una cosa minima a confronto dei cambiamenti che ci sono altrove o a confronto dell'evoluzione che sta avendo la guerra in Gaza e in Ucraina. Quando voi ascolterete, non sappiamo che cosa sarà oggi, 12 agosto, chiusura delle Olimpiadi, che non hanno insegnato quasi niente. Quello che è emerso, almeno per la sostanza, è che le squadre, quelle che lavoravano di squadra, come il volley delle ragazze, delle donne, il volley femminile, che hanno sempre una marcia in più degli uomini, che hanno lavorato di squadra e non individualmente. E la squadra si vedeva, cioè che era un'armonia negli spostamenti, nei passaggi, nelle attenzioni, in quanto c'era un coordinamento. Questo dovrebbe essere questo è lo sport che dovrebbe essere modello di vita civile e di vita politica. I politici sono intervenuti solo per fare delle polemiche sterili, ideologiche, e addirittura c'è il campione delle stupidaggini, che è l'ex generale Vannacci, che è veramente degno di Salvini, che ha detto che il colore della pelle delle due pallavoliste non ne fa non fanno di loro una caratteristica italiana. Questo è scemo del tutto, perché secondo me probabilmente era sua mamma, quando l'ha partorito, che non aveva caratteristiche né italiote né europee né civili né umane. Non so, non mi sia venuto, probabilmente viene da dove penso io. Oggi è la domenica 26esima, ho la voce un po' bassa per il caldo, e con questa domenica continua la catechesi sulla condizione di accesso al regno, un regno che non è di questo mondo. Bisogna stare molto attenti a questa affermazione, perché normalmente viene utilizzata per dire che il regno dei cieli è un regno di là da venire, cioè dopo la morte, per cui tutta la predicazione di Gesù sarebbe indirizzata a quello che noi chiamiamo il dopo morte, il regno di Dio, cioè quello che viene dopo. Quando Gesù dice queste parole a Pilato nel capitolo 18 dell'Evangelo di Giovanni, le dice in risposta alle sue domande, o meglio, in risposta all'intervista che si fanno reciprocamente: se il mio regno fosse di questo mondo, io avrei le legioni e i miei mi sarebbero venuti a liberarmi, ma il mio regno non è di questo mondo. E lo dice davanti a uno che ha le legioni e che è seduto su un trono per giudicare, sul litostrato, e che rappresenta un potere che giudica le persone in base al censo che raccoglie e in base alla pena di morte che dispensa. L'affermazione di Gesù è detta da uno che ha trascorso tutta la vita ad impegnarsi a migliorare il mondo di qua, e cioè ha scelto proprio i diseredati, quelli che il potere di Pilato non osservano nemmeno, cioè i poveri, gli emarginati, gli esclusi, tutti coloro che non fanno parte, non hanno titolo di far parte della società civile. Il regno di questo mondo non ha un valore locativo, cioè Gesù non si riferisce all'indirizzo del regno, si riferisce ad un ambito valoriale, e cioè ad un atteggiamento, ad una scelta, ad una visione di mondo e di società che è all'opposto, agli antipodi di quelli del mondo. Il regno del mondo è quello rappresentato da Pilato, che è un regno basato sulla forza, basato sulla violenza, basato sulla occupazione, basato sul servilismo, sulla servitù, sulla schiavitù. Il regno di Gesù è un regno, cioè è una dimensione di società dove vige la reciprocità, dove vige, lo vedremo fra poco, dove vige con la reciprocità la collaborazione, dove vige la fraternità, dove vige l'attenzione a coloro che non ce la fanno. Dunque è una visione di società, il mio regno. Il mio regno, dice Gesù, è la possibilità, che dipende dalle scelte degli individui e dei gruppi piccoli e dei gruppi grandi, cioè dalle società, dalle strutture politiche, di creare un mondo di relazioni nuove. Si può creare, perché nella creazione, secondo la visione di Gesù, Ella crea, infatti lui riprende, in base a Giovanni, riprende il tema della creazione, la sua venuta, il suo ingresso nel mondo, o se vogliamo la sua missione nel mondo, è una missione che riporta tutto quello che esiste dopo la corruzione dell'impegno e dei risultati umani e civili e delle civiltà precedenti che sono arrivate fino a questo punto, lui ripropone il modello della creazione, dove non c'è ribellione, dove non c'è guerra, dove non c'è competizione con nessuno, né con Dio né tra di loro. Quando Adamo ed Eva cominciano a scaricarsi il barile l'uno contro l'altro fino al serpente, ma c'è una dimensione, diciamo, una visione divina, cioè una visione in cui si prevale il valore supremo della persona. Noi dobbiamo, e questo sembra il primo invito, noi dobbiamo convertirci perché il nostro pensiero possa adeguarsi al modo di pensare di Dio, del Dio di Gesù, che nel profeta Isaia, attraverso il profeta Isaia 55,8, ci dice: perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Ecco, questa è la dimensione, cercare le vie del Signore. Per questo, quando il commento giudaico della tradizione giudaica alla parola di Dio si chiama Midrash. Il Midrash viene da Darash, che significa cercare. E quindi il commento alla parola di Dio è cercare la via della conversione, cercare il senso della vita, il senso dell'esistenza, cercare la corrispondenza con la parola di Dio. Nello stesso tempo, noi, se la conversione comporta anche purificare il modo in cui noi pensiamo Dio. Io sono profondamente convinto che oggi nella Chiesa Cattolica, dal Papa in giù, quando noi diciamo Dio, ognuno intende una realtà diversa, e cioè ognuno la intende a modo suo, come proiezione di sé. Io non temo di dire che il Dio in cui noi diciamo di credere è un Dio costruito, fasullo, a nostra immagine e somiglianza. Un Dio come vorremmo noi, non il Dio il cui metro è Gesù, che attraverso il suo comportamento ci fa capire quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento e quale è il volto di questo, del suo Dio, non del nostro. Noi diamo per scontato di essere credenti e siamo indotti proprio istintivamente a identificare Dio con le nostre immaginazioni o con l'idea che ce ne siamo fatta. Ma noi siamo sicuri di credere? Se io dovessi fare, come ogni tanto faccio, una domanda: secondo te, tu, a che punto sei della storia della salvezza? Cioè, la Bibbia racconta una storia, è un racconto che non bisogna prendere in termini fondamentalisti, cioè alla lettera, però è un racconto. O possiamo dire anche che è un racconto, stavo per dire una brutta parola, paradigmatico, cioè è un racconto che è un paradigma, che è uno schema su cui ognuno di noi deve declinare o coniugare la propria esistenza. A che punto sono? Se la storia che narra la Bibbia è la mia storia, io dove mi trovo? Sono sicuro di aver incontrato Gesù? Sono sicuro di essere battezzato? Sono sicuro di aver incontrato la croce con Gesù crocifisso? Sono sicuro di essere nel tempo di Gesù? Oppure non sono forse ancora con Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden prima della ribellione? Oppure sono nel deserto, oppure sono schiavo in Egitto, oppure sono alla ricerca di un profeta che mi riveli le vie di Dio, oppure sono in esilio. Dove sono? Sono appena entrato nella terra promessa con Giosuè. Dove sono? Qual è il punto della mia storia, dove io penso di essere, perché non basta essere dirsi cristiani o essere battezzati o essere sposati in chiesa o essere seppelliti in un cimitero cristiano. Oggi non esistono più cimiteri cristiani, esistono solo cimiteri, però nelle chiese troviamo ancora i segni delle tombe. Non è sufficiente questo. Queste sono cose che lasciano il tempo che trovano, perché sono cose che si sono dovute fare per abitudine. Ma io uomo, io donna, oggi nel 2024, a che punto sono? Spesso agiamo come se Dio fosse sempre a nostra disposizione. Vi ricordate quella canzone degli anni 70 e tutti vanno a messa a pregare Dio, ma tu ti preghi il tuo e io mi prego il mio. Alla mattina c'è il Dio delle vecchiette, a mezzogiorno quello delle liti, e tutti fanno a gara per insegnare a Dio chi deve assolvere e chi deve condannare. Ecco, questa è la dimensione, ma non per scoraggiarci, ma per prendere coscienza, cioè noi dobbiamo uscire dall'apatia religiosa che dà per scontato il fatto che noi siamo cristiani. Noi diventiamo cristiani. Abbiamo visto che Marco fa un percorso di catecumenato, ci prende per mano e ci porta alla conoscenza di Gesù. E ce lo fa conoscere attraverso l'esperienza. È un metodo, come dire, sperimentale, esperienziale, induttivo, cioè parte dall'esperienza personale. Questo dovrebbe essere il nostro impegno. I temi fondamentali di questa domenica, che allargano e approfondiscono quello che ho detto fino adesso e che la liturgia ci propone, sono l'eterno conflitto tra istituzione, cioè la Chiesa come istituzione, la Chiesa o un'altra realtà, comunque una struttura, una istituzione, e la profezia. Questa dinamica tra questi due poli è sempre costante all'interno di tutte le religioni. Si può chiamare in qualsiasi modo, ma è questo il punto nevralgico. Qual è il rapporto tra istituzione e profezia? In questi giorni, proprio in questi giorni, in cui Israele ha ucciso uno dei capi, Haniyeh, uno dei capi di Hamas, in territorio iraniano, l'Iran ha detto con il grande Ayatollah Khamenei, ha detto che la risposta sarà feroce. Sapete perché dice queste cose? Il senso, lo abbiamo detto altre volte parlando della guerra in Medio Oriente. La risposta è semplice. In Medio Oriente il concetto prevalente è il concetto di vendetta. L'Iran sa di non avere le capacità, le forze per rispondere adeguatamente al peso militare di Israele. Lo sa benissimo. Però deve dare una dimostrazione pubblica per non perdere la faccia. Non importano le ragioni o i motivi. Tu devi salvare la faccia. Questo è il primo valore nel mondo arabo, nel mondo orientale, nel mondo islamico, nel mondo, diciamo, in tutto il mondo, ma prevalentemente nel mondo orientale. Salvare la faccia, cioè salvare le apparenze, perché l'autorità non può essere sopraffatta. Il popolo deve sapere che l'autorità è capace di decidere di rispondere colpo su colpo, occhio per occhio, dente per dente, ferita per ferita, vita per vita. Non importa se si spendono miliardi per inviare dei droni o per inviare delle bombe che cadranno nel territorio deserto, non importa. L'importante è che la gente veda le scie di queste, le scie luminose, perché gli attacchi verranno fatti di notte. Non importa. L'importante è che vi sia un gesto. Questa è una dinamica che bisogna tenere presente quando si fanno i discorsi. Gli occidentali non sanno niente di tutto questo, non conoscono l'Oriente, non lo conoscono, non conoscono nemmeno l'Occidente, figuratevi l'Oriente. Ecco, quindi, se l'Iran, o meglio, se la religione, perché lì si governa in nome della religione, è una teocrazia dal 1970, se si governa in nome di Dio, sarebbe stato molto più potente, a mio parere, se l'Ayatollah avesse detto parole di religione, cioè parole spirituali, non le parole della religione che è strumento di guerra, quindi strumento di distruzione, ma parole di quella religione che è un invito alla conversione, che non significa adeguarsi e sottomettersi a qualsiasi sopruso, ma significa alzare il tiro e porsi su un piano diverso. Qui potrei fare dei racconti che hanno coinvolto anche il Cardinale Martini con le Brigate Rosse. È un gruppo che vive ancora adesso, uno ha durato 25 anni, in cui Cardinale Martini, nel gran silenzio totale, senza nessuno, ha fatto una cosa grandiosa, in cui ha messo insieme un gruppo residenziale di 15 persone, gestito dai gesuiti, dove erano presenti delle Brigate Rosse, alcune delle Brigate Rosse, e alcune vittime delle Brigate Rosse, cioè i figli di coloro che sono stati uccisi proditoriamente dalle Brigate Rosse. Questi uccisori, gli assassini e gli assassinati convivevano insieme per 15 giorni facendo una riflessione comune su quello che era successo. Sono avvenute delle cose strepitose, con sofferenze indicibili, è venuto fuori un grosso volume che dal titolo Incontri, pubblicato alcuni anni fa dal Saggiatore, con tutta la registrazione delle cose dette e delle cose vissute. Questo è civiltà, questo è civiltà. Non significa stravolgere il senso del perdono nella banalità del ma lei perdona il giornalista. No, il perdono non è passare sopra la colpa. Su questo ho scritto un librettino che è peccato e perdono perché sono collegati insieme. Erano due voci che dovevano essere parte di una enciclopedia, ma poi l'editore non so per quali motivi non è andato in porto, allora l'abbiamo pubblicato separatamente. Insieme queste due parole, peccato e perdono, dove il perdono non è la pacca sulla spalla e dire vabbè, hai fatto una cosa brutta, ti perdono, va bene così, madama la marchesa, ricominciamo da capo. No, perché nessun perdono potrà mai recuperare il male già fatto e restituire la vita a colui o a colei a cui era stata tolta, è stata tolta con violenza. Il male resta male. Il perdono è capace di chiamarlo per nome, riconoscerlo, dare al male una fisionomia coerente. E alla fine colui che è vittima, come ha fatto Gesù sulla croce, si fa carico delle colpe di chi ha commesso il male. Non dice ti perdono, tu piuttosto. Tu hai fatto una cosa terribile che nemmeno Dio può riparare. Io mi assumo la responsabilità perché per tutta la vita io vivrò senza mio padre, senza mio fratello, mentre tu potrai vivere la tua vita. Io che sono la vittima mi porterò le conseguenze del male per sempre. Ne prendo coscienza, le assumo, le chiamo per nome, dico che sono ingiuste e me le porto con me, consapevole che solo questo impedisce a te di fare ancora il male. Questo è il perdono. Il mio perdono significa assumermi le conseguenze del male fatto, non da me, ma da te, perché io ho subito, continuerò a subire e subirò fino alla mia morte. Però lo faccio consapevole e accetto, accetto questa ingiustizia e ti libero. Non dalle tue responsabilità, ma dalle conseguenze del tuo male. Guardate che siamo ad un livello, Gesù sulla croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Gesù non dice che non hanno fatto niente, Gesù non dice che sono stati dei birichini, Gesù dice perdonali perché non sanno quello che fanno, ma intanto fanno. Con la prima lettura c'è la seconda lettura che arriva a dare una condanna irrevocabile nei confronti dei ricchi, coloro cioè che del denaro fanno il loro Dio a danno dei poveri e degli operai. Se San Giacomo vivesse oggi, parlerebbe senza peli sulla lingua di mercato, di speculazioni finanziarie, di economia globale, di stock option e e del cuore del capitalismo senza anima che si riconosce nella cosiddetta Troica, che è il Fondo Monetario Internazionale o Banca Mondiale, la Banca Centrale Europea, la BCE, e la Commissione per noi europea, che è completamente in mano alle lobby, e abbiamo visto nelle ultime elezioni l'atteggiamento che ha avuto, perché non vogliono creare una Europa di stati, ma vogliono creare una Europa di interessi. Il linguaggio dell'autore della lettera di Giacomo è simile a quello dei profeti dell'Antico Testamento, come Amos, come Isaia. È identico a quello che usa Gesù nell'enunciare le beatitudini nelle due versioni di Matteo e di Luca, ma specialmente quest'ultima, quella di Luca, che non spiritualizza, non moralizza le beatitudini come fa Matteo: beati i poveri in spirito, cioè relativamente allo spirito, beati i poveri relativamente all'atteggiamento che hanno nei confronti delle realtà terrestri. Ma Luca dice: beati voi che ora siete poveri, guai a voi che ora siete ricchi. Quindi ha una valenza prevalentemente sociale. Guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. E Luca 6, 26, 24, 26 e Matteo 5, dal 2 al 10. Nessuno diventa ricco di propria iniziativa o capacità. La ricchezza che supera la normale decenza, cioè il logico rapporto tra guadagno, tra lavoro e guadagno onesto, è sempre frutto di peccato, di sopruso, di furto, di illegalità, di frode e di delinquenza. Non è un caso che la corruzione è l'elemento, il collante che unisce i politicanti. Non è un caso che il Parlamento attuale voti, come ha già votato, la legge voluta fortemente dal governo Meloni dell'abuso, dell'abolizione dell'abuso d'ufficio. Se il sindaco o un responsabile della gestione pubblica ha paura di firmare, è segno che ha la coscienza sporca. Se fa le cose secondo le regole e le leggi, non dovrebbe avere paura di firmare. Quando la corruzione diventa strumento di guadagno, anche e specialmente all'interno dell'ambito ecclesiastico, si è causa e complici di strutture di peccato, di cui si è responsabili sia individualmente che come sistema. Ecco perché penso che oggi sia più chiaro qual è il senso delle cose che spesso dico. Quando si va a votare, noi non votiamo semplicemente un partito, ma noi votiamo una visione di vita. Noi votiamo un senso etico. Io dico che i cristiani oggi devono sentirsi responsabili, almeno coloro che li hanno votati, a quelli che stanno togliendo e smantellando il senso della giustizia per proteggere i colletti bianchi. Dopo la vicenda di Toti, Toti è andato a Roma e ha chiesto uno scudo per i governatori. Mentre ci sono pubblicate le conversazioni di costui con i corrotti e con i suoi corruttori. Le pubblicazioni delle conversazioni, cioè c'è la sua voce, ma questi vogliono l'impunità. Ora, i cristiani che votano questi partiti, che ideologicamente votano, sono responsabili. Perché questi partiti dicono è il programma che noi abbiamo presentato e siamo legittimati dai voti che abbiamo ricevuto. La gente che ci ha votato vuole che facciamo questo, ma la gente ha votato così a casaccio. Ha votato perché è fascista, ha votato perché è di destra, ha votato perché non è comunista. Dove vedono oggi il comunismo lo sa solo lo Spirito Santo, che se n'è andato alle sette shell perché non aveva più voglia di restare in questo mondo forsennato. Ecco perché le nostre scelte condizionano la vita delle generazioni future. Per rimediare a questo, a questi danni che si stanno facendo, e vedrete che toccheranno anche la carcerazione preventiva per impedire che la carcerazione preventiva è per impedire che il potente di turno possa reiterare il delitto. No, questi devono essere liberi, ma solo per i loro simili. D'altra parte sono figli della scuola di Berlusconi. Berlusconi diceva: io non voglio essere giudicato dai giudici, io devo essere giudicato dai miei pari. I suoi pari erano i parlamentari. Lui da solo aveva portato un terzo dei parlamentari e circa la metà dei suoi erano avvocati, perché ne aveva bisogno per fare le leggi a suo favore. Anche quelli che si definivano liberali, come qui c'era un famoso avvocato di Genova, Biondi, che fu anche ministro, un liberale che si vendette a Berlusconi, come tanti, perché questo comprava le loro anime, ma non era grave che lui comprasse. Era terribile che gli altri si vendessero per meno di un piatto di lenticchie. Per questo leggere la parola di Dio o ascoltare la parola di Dio o meditare la parola di Dio o riflettere sulla parola di Dio è determinante. O la parola di Dio serve per la vita oppure carta straccia. Il mondo di oggi è squilibrato perché le ricchezze della terra che Dio ha dato a tutta l'umanità, Adam vuol dire umanità, genere umano, Eva vuol dire vivente, viventi, sono depredate e dilapidate da chi ha mezzi e potere. Guardate che qui è veramente putato Carlo Marx, che nel Capitale fa una distinzione tra lavoro, manodopera e mezzi di produzione. Chi ha i mezzi di produzione ha il coltello dalla parte del manico. Se non c'è una deontologia, se non c'è un'etica, se non c'è un codice etico, la sproporzione va sempre a sfavore della manodopera, che è vincolata alla propria esistenza e alla necessità, mentre il produttore di mezzi è quello che condiziona il mercato. Allora, senso di un governo e della politica è quella di far sì che questi due elementi, mezzi di produzione e, come si diceva nell'Ottocento, proletariato e forza lavoro, camminino di pari passo, senza prevaricazione. Ecco perché il mercato deve essere tutelato, deve essere custodito dalla sana politica. Chi vive con onestà può essere onestamente sereno e onestamente guardare al futuro proprio e dei propri figli. Chi invece accumula troppo, no. Perché l'atteggiamento, la tensione di questo governo fascista è tutta protesa verso coloro che la gente del fare, che non bisogna disturbare, come ha detto la Meloni? Perché l'attenzione è verso quelle categorie, le partite IVA, che ricevono 18 condoni, che hanno ricevuto 18 condoni fino adesso, e nella prossima finanziaria si pensa di ridurre ancora le tasse a costoro, e sono quelli che non denunciano perché ne approfittano, perché minacciano di portarsi via le proprie ricchezze altrove, cioè nei paradisi fiscali. Allora, se questi minacciano, c'è una sola cosa da fare: sequestrare tutto un minuto prima che questi che minacciano. Sequestrare tutto, nazionalizzare tutto. Tu non ti puoi permettere di minacciare quello Stato che ti permette di vivere, e non nella povertà, ma nel benessere, quel benessere che deve essere distribuito a tutti. C'è chi in un anno ottiene il corrispondente PIL di quanto non riescano a produrne diversi stati africani, che sono ricchissime di materie prime, ma sempre schiacciati dalla miseria, perché depredati sistematicamente ed endemicamente dalle multinazionali. Un esempio per tutti: Microsoft, quello Bill Gates, da solo, con la sua fondazione, lui ha una fondazione con la quale aiuta l'Africa, ha un patrimonio personale che supera il patrimonio di 5 o 6 stati africani, però poi aiuta l'Africa. Ma lui, come tutte le altre multinazionali che si occupano di queste cose, non potrebbero nemmeno esistere se non avessero la materia pregiata, il minerale, il metallo che si chiama coltan, che è una componente essenziale per i cellulari e per le PlayStation. L'80% delle coltan, di questo minerale, si trova nel Congo, e la paga ordinaria è di 10 euro al mese. Dico mese. Le multinazionali Nokia, Ericsson e Sony offrono fino a 200 euro al mese, scatenando una concorrenza spietata tra poveri congolesi e ruandesi che lavorano nelle miniere a mani nude. Le conseguenze di questo lavoro nelle miniere sono mortali, con una contabilità propria del genocidio. dal 1998 al 2014, nelle miniere di estrazione del coltan sono morte 4 milioni di persone, cioè 250.000 persone all'anno, sull'altare dei cellulari, usati prevalentemente dall'Occidente, che utilizza mediatori triangolari per non farsi scoprire. Come conseguenza di questo sfruttamento, in Congo sono in atto guerriglie di bande assoldate dalle multinazionali o dagli stati esteri che presidiano con i loro soldati pagati a fior di quattrini per il possesso e lo sfruttamento delle miniere. Gli stati non esistono perché non hanno potere, o anche se esistono sono corrotti ancora perché hanno imparato bene la lezione occidentale. Le multinazionali armano queste bande per difendere la propria gallina d'oro, che è il coltan. Congolesi e ruandesi che scappano dai loro paesi verso l'Europa, ironia della sorte, si vedono respinti alle frontiere e considerati migranti economici, non rifugiati politici con diritto di asilo. Oggi nemmeno questi, che sono tutelati dalle leggi internazionali, hanno più voce in capitolo, perché vengono portati in uno stato estero come l'Albania. E tutto quello che avverrà in Albania per mano dell'Italia non avrà valore di legge, perché è fatto su un territorio straniero. L'Occidente li ammazza a casa loro, non li vuole sul proprio territorio. Così, dopo averli sfruttati, li rimanda indietro a lavorare nelle miniere, in cui muoiono per mantenere in vita l'economia superflua occidentale. Se questa è politica, civiltà e diritto. Se questa è umanità. Senza aggiungere che la maggior parte dei paesi occidentali si dicono cristiani. Una caratteristica dell'estrazione delle coltan è che sono impegnati i bambini dagli 6 anni ai 10-11 anni, non di più, per un motivo solo, perché le loro mani piccole possono arrivare dove le mani degli adulti non possono arrivare. Questa estrazione deve avvenire con delicatezza, perché il materiale è importante. E quindi si sfruttano i bambini che dovrebbero andare a 6 anni, dovrebbero andare alla scuola primaria. E ci sono bambini di 6 anni che mantengono le loro famiglie. Ai bambini logicamente danno meno di 10 euro, però noi poi compriamo la Nokia, l'Ericsson, Sony e via di seguito. Ora, io non dico che non dobbiamo utilizzare i cellulari, sarebbe stupido, però almeno averne coscienza. E quando facciamo le scelte etiche della nostra vita, ce ne dovremmo ricordare. Per cui, chi appoggia questo mondo? Quali sono i partiti che appoggiano questo mondo? Avete visto in questi mesi di luglio, nel mese di luglio, avete sentito il ministro del Tesoro, il leghista Giorgetti, dire, mettere subito le mani avanti, che le banche non saranno tassate. La loro preoccupazione è questa: non tassare i ricchi. Forza Italia vuole che si abbassino le tasse, perché loro sono liberali. se la gente muore di fame non importa. È notizia di due giorni fa che Forza Italia, per volere della famiglia, per cui ve la dice lunga, che questo partito, o meglio questa proprietà privata, non ha un valore in sé perché è uno strumento nelle mani di un potentato economico. Comunque, questo partito non giustifica più le assenze dell'amante, amante si fa per dire, della compagna, della badante di Berlusconi, che il fece eleggere al Parlamento nella circoscrizione di Messina, dove lei non è andata nemmeno una volta a fare un comizio o un incontro, perché era un collegio sicuro. I messinesi, i siciliani, cretini, volete? Prendetevelo, però poi non lamentatevi. Stanno mantenendo una persona che non va nemmeno in Parlamento, e tutte le volte il partito dava una giustificazione. Adesso, dopo che la morte di Berlusconi, che le ha lasciato 100 milioni di buona uscita, perché anche i servi si danno una buona uscita ogni tanto, adesso lei le verrà detratta la diaria della presenza. Figuratevi che sforzo, una che prende senza fare nulla intorno ai 15.000 euro al mese. Anch'io andrei a fare, e mi sono quasi pentito di non essere andato, perché avrei potuto farlo sia in Europa che fare il senatore a 15.000 euro al mese. Oggi mi sono pentito di non averlo fatto, ma avrei dovuto rinunciare alla cosa più preziosa per me, l'essere prete. Oggi non potrei dire queste cose. Ecco, un sistema per arricchirsi velocemente ai tempi di Gesù consisteva nel non consegnare la paga giornaliera concordata con gli operai. Vi ricordate Matteo 20, il padrone della vigna che paga gli operai, a cominciare delle ore diverse, dalla mattina alle 9, poi a mezzogiorno, poi la sera alle 5, per un'ora di lavoro, e uno che si lamenta? Trattenere la paga dell'operaio era un delitto di lesa esistenza, perché con quella paga, che doveva essere giornaliera, il lavoratore manteneva una famiglia numerosa per un giorno intero. Oggi vi sono delle ditte, vi erano delle ditte, vi sono ancora oggi, che ritardano il pagamento, non perché c'è un motivo, perché ci può essere un motivo di ritardo, ma sistematicamente di 5 giorni, 6 giorni. Prendete una impresa, una società tipo la Fiat, una volta, che aveva migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di operai. Trattenere per 10 giorni la paga significava guadagnare di interessi, guadagnare milioni. Questo è furto. Però poi la Fiat di Marchionne andava dal Papa e gli regalava la macchina che avevano prodotto, così per beneficio di Papa Francesco. Ha fatto sapere, quando volevano regalargli la macchina per avere la foto opportunity in Vaticano col Papa che benedice, che si siede e fa il pupazzetto, il Papa ha detto: no grazie, non ho bisogno, regalatela ad un operaio che non può comprarsela. L'unico Papa. L'altro sistema per arricchirsi facilmente era quello del latifondo. Vi ricordate il padrone della vigna che manda gli operai a riscuotere la parte di sua proprietà, insomma, no? E i vignaioli che dicono: Questo ammazziamo, hanno ammazzato tutti, poi arriva l'erede e dice ammazziamo anche lui perché se viene meno l'erede, secondo le leggi del tempo, il diritto di prelazione ce l'avevano i vignaioli. Questo comportamento è condannato sia dalla Torah, dai profeti in modo particolare, e dagli scritti, cioè dalle Siracide, dal libro del Sinaicide che fa parte dei cosiddetti libri scritti, che sono il Cantico, che sono la Sapienza, il Siracide, eccetera. Il denaro è antitetico a Dio quando non è uno strumento di transazione per la vita. Non si può essere ricchi e credere in Dio. Sarebbe lo stesso che fare coesistere il ghiaccio e il fuoco. È antitetico, ghiaccio e fuoco. I ricchi hanno una sola via per accedere al regno. Affittarsi un cammello, metterlo nel salotto di casa e tutte le mattine, prima di pesarsi o prima di fare la ciclette, o prima di fare la doccia, di fare la prova della cruna del lago. Se il cammello passa per la cruna del lago, può andare, è una buona giornata. Se non passa, non passa oggi e non passerà nemmeno domani. In tutto questo c'è un aggravante ulteriore. I ricchi cercano non la Chiesa per acquisire una dimensione spirituale nel loro essere persone e nel loro essere imprenditori, ma cercano il personale che conta, cercano la gerarchia disponibile e tra questa chi esercita il potere, specie se lo esercitano in modo spregiudicato. In questi giorni viene una notizia. Mi pare non ricordo più se la Calabria o la Sicilia, una zona comunque mafiosa, una zona conclamata mafiosa, in cui è stato arrestato un prete per voto di scambio, perché ha promesso al genero di un mafioso, ha concordato un certo numero di voti in cambio di beni economici. Il clero che accetta di essere servo volontario, vi ricordate Étienne de la Boétie del 1600, servo volontario dei potenti, come obiettivo solo la carriera. Quando sono venute fuori con Tina Anselmi, la grande Tina Anselmi, partigiana Tina Anselmi, antifascista Tina Anselmi, veneta Tina Anselmi. Lei era presidente della commissione che indagava su Licio Gelli e scoprirono a Castiglion Fibocchi, scoprirono tutta la documentazione, la cassaforte segreta di questo personaggio lascivo e trovarono gli elenchi degli affiliati alla massoneria, tra i quali c'era Berlusconi, Costanzo, c'era Cicchitto, chi se li ricorda più questi nomi? C'erano generali, c'erano politici, c'erano avvocati, c'erano di tutti, c'erano anche cardinali. Allora il sospetto non è più un sospetto, ma è una certezza, anzi un dogma, è che questi cardinali sono diventati cardinali perché li ha portati la massoneria. Adesso si capisce perché è successo tutto l'affare dello IOR all'epoca di Paolo VI, di Benedetto XVI, di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Perché l'affare dello IOR era gestito prevalentemente da uomini della massoneria, banchieri e Marcinkus e gli altri preti che tenevano Bordone. Vedete, io credo che bisognerebbe inventare un inferno a fuoco lento però. Auguriamo al cardinal Siri, vi parlo degli anni del millennio scorso, gli anni 80 del secolo scorso. Auguriamo al cardinal Siri non di fare il purgatorio per tutto quello che ha fatto patire ai preti di Genova, ma la pena di avere una pena di una fiammella piccola, 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 ma eterna sotto il sedere. Una fiammella piccolissima, piccolissima, perché potesse assaporare che cosa vuol dire avere nella propria diocesi diversi preti suicidi. E la Chiesa, la struttura, lo proteggeva, compreso il vice parroco della cattedrale che all'epoca era parrocchia. Questo prete si chiamava Santino Benvenuto, che io ho conosciuto e che in qualche modo ho aiutato come ho potuto, perché all'epoca non avevo una visione come ce l'ho adesso, anche perché era difficile, in quanto era uno molto molto tradizionalista, era pauroso di tutto. E alla fine l'hanno trovato impiccato in canonico. Il clero che accetta questi compromessi non è il clero, ma è il clericalismo. La gente comunemente lo dice, noi lo sappiamo che la Chiesa sta con i ricchi, veste come i ricchi, vive la vita dei ricchi. Eppure dovrebbero ricordarsi del capitolo 19 di Esodo, della storia del vitello d'oro, costruito dal sacerdote ai piedi della montagna di Dio, per ingraziarsi gli dèi egiziani e per ringraziarsi lui, il sacerdote Aronne, per ingraziarsi il popolo. Per questo io dico che il sacerdote è strutturalmente corruttore del popolo di Dio, perché il sacerdote mira alla religione, cioè al dominio delle persone che droga attraverso la ritualità, attraverso i riti, attraverso le devozioni, e gli toglie la volontà critica. Mentre il profeta Mosè è colui che non esita due volte a spezzare le tavole, cioè a mettere in discussione la parola di Dio, spezzando addirittura la parola, il sacramento della parola di Dio, senza compromessi di alcun genere. Perché il profeta vuole gente libera. Ecco perché c'è sempre questa ambivalenza e questa dialettica tra la profezia e l'istituzione. Il profeta, la parola profeta, Nabi, infatti i profeti in ebraico si dice Nevi'im, Nebbi'im, si pronuncia Nevi'im, e che la 70 ha tradotto con profetessa, da cui l'italiano profeta, per cui profeta viene dal greco profetessa, mentre in ebraico, che traduce l'ebraico Nabi, Navi. Questo termine profeta deriva dal verbo profemi, che può assumere due significati, con la preposizione pro, che vuol dire davanti, il profeta è colui che sta davanti, pro femi, è colui che sta davanti a qualcuno e parla davanti a qualcuno, oppure può significare anche parlare al posto di qualcuno. Il profeta come portavoce, il profeta come interlocutore diretto, profemi, il profeta come rappresentante, mediatore, profemi, al posto di, oppure stare davanti a. Dal punto di vista semantico, il profeta è il chiamato, colui che riceve una vocazione che è finalizzata a stare davanti a Dio perché ne ascolta ricevendola la parola. Identificarsi con la parola ascoltata e ricevuta perché davanti a terzi diventa il garante di Dio. E allora tu non puoi dire una parola altra. Tu, la tua parola è la parola di Dio. Dunque, tu sei la parola. Il profeta è colui in cui si immedesima la parola perché deve essere rappresentata come se fosse Dio. Nello stesso tempo il profeta, la vocazione profetica, è di essere il messaggero al popolo perché parla in nome di Dio. Ma nello stesso tempo il profeta è colui che rappresenta il popolo e sta davanti a Dio perché intercede e parla a lui, a Dio, nel nome del popolo. In questo modo voi capite che sono due cose diverse. Cioè rappresenta uno e rappresenta l'altro, ma non è possibile. Eppure nella profezia è possibile, perché il profeta per natura è strabico. Ha un occhio rivolto a Dio e un occhio rivolto al popolo. Se avessimo tempo, esamineremo il capitolo 34 dove Mosè discute con Dio sulla sorte di Israele e il profeta che ha davanti a sé, che Dio cerca di oliare con promesse succulenti, ti farò, di te farò un grande condottiero, eccetera. Il profeta non esita a smascherare Dio. E gli dice, non mi interessano le promesse che tu mi fai. Io ti devo parlare del popolo. Quindi, se tu cancelli il tuo popolo, cancella anche me. Mosè è veramente straordinario, che mette Dio in braghe di tela. E Dio non fece del male al suo popolo. Cioè il profeta è colui che sconfigge Dio e sconfigge il popolo. Perché quando va dal popolo spezza le tavole e distrugge il vitello. Quando va davanti a Dio difende il suo popolo. E il profeta è una persona lacerata. È strabico perché non può avere una visione sua. Deve avere la visione di Dio, deve avere la visione del popolo. E deve convergere, lo sforzo maggiore è convergere i due sguardi. Tutto questo mi fa venire in mente, per esempio c'è fratello Arturo Paoli che sulla vocazione profetica ha le idee chiare. In questi giorni sto preparando l'incontro che dovrò avere il 19 di settembre a Cagliari per la presentazione del libro sulle memorie. E lui parla della vocazione profetica. Dice, per esempio, parlando di Escrivá de Balaguer, che è il fondatore dell'Opus Dei, sento che devo essere fedele alla mia missione profetica e lo Spirito mi affida. Sempre più devo accettare la mia identità che lo Spirito mi affida. Può essere santificato un credente privo della linea profetica? Secondo lui e secondo me, io ancora più di lui, di Arturo Paoli. E Escrivá de Balaguer non poteva essere fatto santo, perché non è santo nel senso anche tradizionale del termine. il giorno in cui si scopriranno o verranno all'annuncio, tutte le malefatte di quest'uomo dovranno buttarlo giù come si faceva nei paesi comunisti. Il carisma proprio di questa missione è il carisma profetico. Devo essere sempre in contrasto con coloro che posseggono il carisma pastorale. Mi pare, dice lui, che è necessario che chi è chiamato a essere educatore e formatore della gioventù debba conoscere i segni dei tempi, perché il giovane deve essere inserito nel tempo della sua esistenza, altro che il regno di Dio, oltre le nuvole, oltre la morte, nel tempo della sua esistenza. Quindi il carisma proprio dell'essere prete, dell'essere educatore, dell'essere maestro, dell'essere genitore, il carisma di questa missione è il carisma profetico. Tu, papà e mamma, sei un profeta perché deve educare il figlio e la figlia ad essere presente nel suo tempo, ma non semplicemente così in rappresentanza di qualcosa che non esiste, ma essere presente nel suo tempo per poter decidere della sua vita insieme con quella degli altri. Lui ritiene Giovanni Paolo II responsabile di José Escrivá de Balaguer perché lo ha santificato lui. Stamane nella preghiera sentivo tutto lo sdegno dell'amico contro l'Opus Dei, ha fermato per 80 anni il cammino della Chiesa. L'Opus Dei è un movimento elitista, unito intorno alla Chiesa per difendere l'istituzione. È unicamente un movimento religioso chiuso, una massoneria religiosa. Nel futuro si vedrà più chiaro il danno che ha fatto alla Chiesa. La responsabilità di Giovanni Paolo II è molto grande. Vi sono alcuni passi scritti, sottolineati in eretto e sottolineati direttamente dall'autore. Come non andare con la mente, con la fantasia, al secolo IV? A Ilario di Poitiers, 315-368, che metteva in guardia dai pericoli del connubio con i potenti, che comunque hanno sempre interesse a corrompere il personale ecclesiastico per averlo alleato e non nemico. Pensate, siamo già all'inizio del IV secolo. Per Ilario è preferibile avere un imperatore persecutore piuttosto che averlo amico. Cito dalle Ilario di Poitiers contro l'imperatore Costanzo, capitolo 5. Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga, non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre, non ci confisca i beni, dandoci così la vita, ma ci arricchisce per darci la morte, non ci spinge verso la libertà, mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù, invitandoci e onorandoci nel palazzo. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l'anima con il denaro. Pensate un po', pensate un po'. Ora, la prima lettura e il Vangelo hanno un messaggio evidente, descrivono la tensione permanente tra istituzione e carisma, tra struttura e profezia, tra prudenza e coraggio. Nel concilio e subito dopo il concilio prevalse la profezia. L'ultimo tempo di Paolo VI e poi Giovanni Paolo II e Ratzinger prevalse l'istituzione, solo l'istituzione. Mi fermo qui perché è un argomento amplissimo questo. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci dia la luce necessaria per essere capaci di rendere il nostro cuore attento alla parola e di diventare noi stessi parola. Oh sì, dice Maria, questa secondo me è la tradizione corretta, oh sì, avvenga la parola del Signore in me, che significa la parola di Dio, la parola di Dio diventi me e io diventi la parola di Dio. Spirito Santo, tu sei sceso dalla nube per parlare con Mosè, tuo profeta. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei sceso su Mosè e nei 70 anziani suoi consiglieri. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu hai fatto profetizzare la comunità di Israele nell'assemblea. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu, spirito di profezia, invadi la Chiesa con la tua forza. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu insegni il timore del Signore che rende saggi e semplici. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci liberi dalla schiavitù dell'orgoglio, causa di peccato. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu chiami i ricchi a convertirsi da mammona all'ingiustizia. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu fai imputridire le ricchezze che non generano comunione. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la ruggine e le tarme che corrodono le ricchezze egoiste. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il difensore dei poveri e dei loro diritti, compreso il salario. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il fondamento e il principio della coerenza nella verità. Veni, Sante Spirito. Beshem Ahav Veaben Veruach Hakodesh Elohim Echad. Raccogliamo le nostre intenzioni, uniamole tutte insieme per farne una sola, con l'intenzione universale della Chiesa che guarda al genere umano, che si assume su di sé le conseguenze del male di coloro che ci hanno preceduto e nello stesso tempo assume su di sé anche quell'eventuale male delle generazioni future, perché noi vogliamo essere consapevoli di essere strumenti, di avere un compito, di avere una vocazione, di svelare il volto nascosto di Dio affinché attraverso la nostra vita, attraverso le nostre scelte, attraverso la nostra coscienza e cosciente comportamenti possiamo svelare e rivelare il volto del Dio di Gesù Cristo. Lo facciamo ricordando i nostri morti, ricordando i nostri vivi, le persone che ci appartengono per diritto oppure per consuetudine, per vicinato, per condivisione, per prassi, tutte le persone che fanno parte della nostra vita, tutti i nostri nipoti, tutte le persone che appartengono al nostro, alla nostra generatività. Quante persone abbiamo magari aiutato senza sapere, eppure queste persone vivono e forse devono a noi qualche cosa. Però noi ribaltiamo tutto e non rimandiamo nelle mani di Dio. Tutte le persone che fanno fatica perché c'è una sperequazione ingiusta nel mondo. Eppure il mondo è pieno di ricchezza che potrebbe e dovrebbe essere distribuita in modo equo. Per tutte le persone che sono sfruttate, per tutte le persone che sono ancariate, che sono vivisezionate da una cultura del dominio, del possesso, che fa perdere il lume della ragione. Noi che dobbiamo avere la parola di Dio come luce ai nostri passi, non possiamo rassegnarci e quindi possiamo essere parte di tutto quel mondo che è in cammino verso il monte del Signore, verso il monte della propria dignità, ma non trovano appoggio, non trovano appiglio da parte di nessuno. Ieri la nave Hope Hermes ha salvato una barca che si è spezzata a pochi metri dalla riva di Lampedusa. C'era un bambino di 3 mesi, un bambino di 3 mesi con la mamma. La domanda è: come può una mamma mettere a rischio sicuro, certo di morte, un bambino di 3 mesi? Cioè che ogni sballottamento può essere la sua morte, perché ha il cervello ancora, la corteccia che non è formata definitivamente. E bisogna stare attenti anche a come si tiene. Ha una spina dorsale che è lì tenuta con lo scotch. Altro che navigare. La risposta è semplice. La madre sa che se restava lì, il figlio sarebbe morto. E che col rischio, con la percentuale del 99,99%, poteva morire anche in mare. Però aveva lo 0,1% di possibilità. E si è buttata, lei e il suo figliolo, per fortuna, che ha trovato la nave della civiltà, quelle che il governo punisce mandandole a scaricare questa merce avariata in porti lontanissimi con 4-5 giorni di navigazione. Coloro che hanno votato costoro sono responsabili davanti a Dio e davanti alla storia. Saranno, in base a Matteo 25, saranno questi poveri che ci giudicheranno. O Dio, che in ogni tempo hai parlato al tuo popolo per bocca dei profeti, e fondi il tuo spirito perché ogni uomo sia ricco del tuo dono, e a tutti i popoli della terra siano annunciate le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta dal Libro dei Numeri. Il Libro dei Numeri ha questo numero perché nella Bibbia i libri prendono il nome delle prime una o due parole con cui iniziano. E come avviene per le encicliche, no? Le encicliche è Pacem in Terris, perché le prime due parole dell'enciclica in latino sono quelle. E si chiama dei numeri perché nella Bibbia greca dei 70, o meglio, perché il libro dei numeri comincia con un censimento degli ebrei in procinto di lasciare l'Egitto verso la terra promessa. In ebraico si dice Bamidbar, Bamidbar. Il bar, ba vuol dire nel, Midbar non è il bar, ma Midbar vuol dire deserto. Quindi in ebraico è nel deserto. Bibbia greca della 70 invece, sintetizzandolo, definisce il libro dei numeri, proprio perché si tratta di un censimento. Il testo di oggi è rivoluzionario. È rivoluzionario perché è anti-istituzionale, è più vicino allo spirito profetico. Ascoltiamolo e lo capiremo subito. Dal Libro dei Numeri, capitolo 11, versetti 25 e 29. In quei giorni il Signore scese dalla nube e parlò a Mosè. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. 70 era il numero dei popoli che abitavano la terra. Dunque, lo spirito di Mosè, una parte dello spirito di Mosè, viene portato sui rappresentanti, gli anziani, di tutta l'umanità. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad. Cioè due non erano con gli anziani nella tenda, ma erano fuori, erano rimasti nell'accampamento. Però facevano parte del gruppo. E lo spirito si posò su di loro. Cioè lo spirito non fa questione geografica, se si trova dentro o fuori, ma alla funzione delle persone. E lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si vede che si sono addormentati. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, Yehoshua, Gesù, Giosuè è la forma lunga di Gesù, che è la forma corta. Yehoshua, Yehoshua, figlio di Nun, servitore di Mosè, Giosuè era l'attendente di Mosè, fin dalla sua adolescenza prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili, cioè non farli profetizzare. Ma Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Qui sottolineo solo una cosa. Sei tu geloso per me? Perché il Signore ha preso un pezzo del mio spirito e l'ha distribuito agli altri. Fossero tutti profeti nel popolo del Signore, e attenzione, e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Mosè ha coscienza che lo spirito dato non è il suo, ma è del Signore. Cioè che questi profetizzano perché sono stati convocati, chiamati dal Signore. Il Salmo responsoriale è il Salmo 19, 18, 19 ebraico, 18 numerazione greca, è un inno a Dio creatore, ma solo, non solo creatore del sole, ma specialmente creatore e cantore della Torah, la luce che illumina i passi di Israele. Infatti il ritornello è: i precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Il timore del Signore, i precetti del Signore fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Anche il tuo servo ne è illuminato. Per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvemi dai peccati nascosti. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. La seconda lettura la vorrei solo leggere e non commentarla, perché è molto evidente. Dico solo che l'autore è un autore anonimo, attribuito alla personalità carismatica di Giacomo, che all'epoca si usava, e questa era la pseudo-epigrafia, cioè si dava il nome di un autore di cui si sviluppava il pensiero. Quindi non è vero che non è di Giacomo. Probabilmente Giacomo aveva fatto una predicazione su questi argomenti. Qualcuno intorno all'80-85 ha ripreso gli insegnamenti di Giacomo, li sviluppa e ne viene fuori questa lettera. E siccome giustamente dice: non è farina del mio sacco, ma io ho sviluppato il pensiero di Giacomo, l'autore è Giacomo. Ma anche si usava per dare autorevolezza allo scritto. Dalla lettera di Giacomo Apostolo, Giacomo capitolo 5, i primi 6 versetti. Ora a voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Questo è catastrofista. Le vostre ricchezze sono marce. Segno che nell'80 d.C. la situazione era questa, all'interno della comunità cristiana. I vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Proprio non risparmia niente, nemmeno loro, che la ruggine non può attaccare. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunti alle orecchie del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il commento alla lettera di Giacomo al capitolo 5 lo abbiamo fatto all'inizio, parlando proprio delle ricchezze, in modo particolare dell'atteggiamento che i preti dovrebbero avere. Il Vangelo è Marco 9, diversi versetti, che è un atteggiamento incredulo nei confronti di Gesù che dilaga. Mormorano i giudei, e questo lo si può anche capire, perché non condividono nulla di quello che Gesù dice. Ora anche i discepoli mormorano e il loro mormorio si trasforma in scandalo. Le persone più intime spesso possono essere le più lontane, come accadde con la famiglia di Gesù. Vi ricordate Marco 3, che sono andati a prenderlo con l'ambulanza perché dicevano che era fuori di sé, cioè dicevano è pazzo, la sua famiglia. E Gesù, che a quelli che aveva attorno, dice: chi è mio padre, mia madre, i miei fratelli? Ecco chi sono mio padre, mia madre, i miei fratelli. Coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. Gesù, di fronte all'incredulità anche dei discepoli, non fa sconti, ma resta fermo nel suo atteggiamento interiore e nemmeno davanti al rischio di restare solo. Volete andarvene anche voi? Il suo discorso, il discorso di Gesù, resta lo spartiacque tra la fede e la non fede. Non si crede perché si va a messa. Non si crede perché si fa la comunione. Non si crede perché si fanno celebrare le messe. Non si crede perché si va alla processione. Non si crede perché si costruisce la chiesa. Si crede perché si vive una relazione. E la vita diventa il luogo visibile di questa manifestazione, di un progetto che è un progetto di vita. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, come la prima lettura, perché non ci seguiva, cioè non era dei nostri. Capite? Lo Spirito Santo è imbrigliato, non è dei nostri, è dei nostri. Lo Spirito Santo solo nostro. Ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, Matteo 10,42 dirà: chiunque avrà dissetato uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore, lode a te. Questo brano, insieme con quello di domenica scorsa, è un pezzo di domenica prossima, ha una struttura tipicamente aramaica. E non sto qui, chi vuole vedere lo schema che ho fatto nelle dispense che si trovano in rete alla 26ª domenica, troverà com'è questa costruzione, perché in italiano è difficile scoprirla. Si capisce meglio nel testo greco o nel testo greco riportato al testo ebraico e aramaico. Dunque c'è tutta una struttura fatta ad aggancio, parole chiavi, che risente di una predicazione orale. E questo schema che ho fatto non fa parte dell'omelia, ma è offerto all'attenzione per l'approfondimento individuale e per far capire come il Vangelo è alle volte molto complesso e complicato. Ancora una volta il riferimento sono le condizioni di accesso al regno annunciato da Gesù, che è un regno che non è di questo mondo, cioè che ha criteri che sono diversi da quelli ordinari, usuali, nelle relazioni tra le persone. Oltre a quelli che abbiamo detto all'inizio, vi sono alcune condizioni che possiamo sintetizzare in tre. La prima condizione è l'ospitalità nei confronti degli inviati. Qui sono i discepoli. Matteo li chiama piccoli. Comunque sono coloro che vengono, sono inviati a noi per portare un messaggio. Quando ero ragazzo io, uno straniero che arrivava era un ospite e gli si dava il primo posto. Nel monachesimo di San Benedetto e San Bernardo, quando al monastero bussa un ospite, il priore, c'è l'abate, e subito dopo l'abate c'è l'ospite. Il vice abate scala di un posto, per dire che l'ospite può essere Dio. La tradizione giudaica vuole che la sera di Pasqua si celebri la Pasqua lasciando un posto vuoto, perché la porta socchiusa, perché si dice che in un giorno di Pasqua il Messia dovrebbe essere anticipato da Elia, che sarà travestito da povero, ed egli arriverà, si siederà a mensa e annuncerà il Messia. La seconda condizione è evitare lo scandalo dei piccoli. Immediatamente lo sguardo va alla pedofilia. Quando io ho fatto 4 anni di analisi per decidere se continuare a fare il prete o meno, dal momento che mi sono posto la domanda: possibile che sbagli io? Sia sbagliato io, dal momento che vanno tutti nella stessa direzione, pensano tutti allo stesso modo, vanno tutti d'accordo, vestono tutti allo stesso modo, con la veste da sera, con l'abito da sera, e io sono l'unico che va fuori coro? Potrebbe essere che sia io sbagliato. Ebbene, dopo i 4 anni che è venuto fuori che la mia strada era questa, con enormi sofferenze, ma con sofferenze, diciamo, enormi, sofferenze, solitudine, emarginazione, vi ho detto che io feci la scelta della vita che la solitudine sarebbe stata la caratteristica, il nervo portante della mia vita, per cui io non soffro più di solitudine. Ecco, una delle cose su cui riflettei molto attentamente fu questo: nel caso che io dovessi scegliere di fare un'altra vita e non fare più il prete, cosa penserebbero, o meglio, quali sarebbero le conseguenze su tutti quei ragazzi che io ho educato e che mi hanno visto come un eroe, come un modello, che mi sono rimasti affezionati, che sono tornati a far battezzare i loro figli da me, perché quando discutevano con i genitori dicevano: ma Don Paolo non penserebbe così, Don Paolo direbbe così. Allora io mi sono chiesto: quale sarebbe lo scandalo per questi piccoli? Sarebbe intanto uno scandalo? E alla fine dovete capire che la ragione più importante che mi ha spinto a scegliere di restare prete fu proprio questa, che io la misi al primo posto. Io ho degli obblighi, non degli obblighi che mi vengono per un obbligo esteriore, ma io ho inciso sulla vita delle persone. Questi hanno creduto a quello che io ho detto e a quello che io ho vissuto con loro e le loro famiglie, perché fu veramente un periodo di grazia quello lì. Mi riparlo degli anni 70, 75, 80, 85. Dico, quali sarebbero le conseguenze? Ecco, anche Don Paolo non mantiene la parola. Anche Don Paolo ci tradisce. Sì. Avrei potuto spiegare, ma mi sono posto questo interrogativo. Che cosa è meglio? Che io soffra un pochino e che affini la mia spiritualità pensando a questi figli e figlie che mi appartengono per natura e grazia, oppure che io scelga la mia strada per realizzare me stesso, non mi ponga alcun problema degli altri. Nel momento in cui tu diventi una persona pubblica, tu non devi, non puoi avere più interessi privati. E allora questo mi ha dato una pace grande, e ne ho avuto conferma poi, ne ho avuto conferma, nessuno di tutte le persone che io ho incontrato nella mia lunga vita di prete, nessuno sapeva di questo, lo sto dicendo adesso che sono alla vigilia della morte, nessuno sapeva questo, però gli echi che mi arrivavano erano proprio questi, Don Paolo di qua, Don Paolo di là. Don Paolo, quando eravamo ragazzi, ci diceva, Don Paolo ci ha insegnato. Ecco, io ho voluto essere fedeli a loro, ai piccoli, e credo di non essermene mai pentito. La seconda condizione è evitare lo scandalo, che è questo. La terza condizione d'ingresso nel regno è l'opposto della precedente, ma in direzione di se stessi. Bisogna essere rigorosi con sé e le proprie debolezze morali, ma docili e misericordiosi con gli altri. Con questa affermazione ritorniamo alla prima parte del Vangelo di oggi. Qual è il rapporto tra profezia e istituzione? La profezia mi spinge ad avere una relazione con le persone e vi posso garantire che nella mia vita di prete, sono 54 anni ormai, in tutta la mia vita io non ho mai negato l'assoluzione a qualcuno o qualcuna, mai, 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 perché ho sempre avuto chiaro che sulla croce è morto lui. Non io, e quando confessavo io mi ponevo con la faccia rivolta al crocifisso e con il penitente che dava le spalle al crocifisso, affinché io, guardando la persona, potessi vedere il crocifisso, perché io ero uno strumento. Vi sono state tantissime volte confessioni che sono durate mesi, questo quindi diluite, confessione a tappe, ma mai la chiusura, mai. Non mi interessava in quella situazione, in quelle situazioni, il diritto canonico, perché allo stesso diritto canonico l'ultimo canone, il 1728 mi pare che sia, dice che finisce con queste parole: e comunque il fine di tutta la legge è il bonum animarum, il bene delle persone. La legge. Ecco, questo è lo spirito. Questo è lo spirito. Io non ho nessun merito in questo. Ritengo e sono convinto di aver ricevuto una grazia enorme, di non essere attaccato ai soldi, proprio per niente, sapete, per niente. Eppure dalle mie mani sono passati miliardi di lire, sono passati milioni di euro, ma non si sono mai fermati più del necessario. E ancora oggi, che ho molte difficoltà, si vive proprio in questa dimensione. Ma le difficoltà fanno parte della scelta. E le difficoltà non sono difficoltà personali, sono difficoltà per gli altri. E si va avanti senza ansia e senza angoscia, perché noi dobbiamo essere questa evidenza, perché la gente se ne rende conto. Io ho saputo a distanza di tanti, tanti anni, a chi prendeva i soldi, i preti che prendevano i soldi delle messe, che le persone davano i soldi e poi dicevano: un nostro preve, Don Paolo, non fa cuscie. Il nostro prete, Don Paolo, non fa così. Come si fa a vendere l'Eucaristia? Come si fa? Per le anime è purgatorio. Ma noi celebriamo tutti i giorni la messa per le anime, per non so se sono del purgatorio, se sono purgate, se sono purganti, se prendono la purga o meno, non lo so questo. Ma noi preghiamo per tutti i vivi e per tutti i morti. Celebriamo tutte le volte. Perché dobbiamo metterci un'offerta? Perché dobbiamo mercanteggiare? Questa è l'istituzione che trova ogni occasione per rafforzare se stessa, o crede di rafforzare se stessa. L'Eucaristia è non la messa che celebriamo così di sfuggita, di in fretta, in furia, è la vera istituzione, è l'istituzione chiave che assume la profezia come propria natura. Qui si capisce perché l'Eucaristia ha una unica mensa, ma una volta vi partecipiamo con le orecchie e mangiamo, facciamo la comunione della parola con le orecchie. La seconda volta questa parola carne fu fatta, noi la accogliamo con la bocca, la mangiamo, la introitiamo, e per la seconda volta diventa noi. Spetta a noi adesso portare questa istituzione chiave e portarla sulle strade del mondo, sulle nostre gambe, col nostro passo, con la nostra vita, con la nostra testimonianza. Questa è la nostra Eucaristia. Prese il grembiule, se lo cinse e cominciò a lavare i piedi. La Chiesa del grembiule, come la desiderava e la sognava Don Tonino Bello. Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome. Itkadash shamach, venga il tuo regno, tette malkutach, sia fatta la tua volontà, titi avedere utach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Ken Bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Vilana Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Affianachina Shevachina Lechaya Vayena, e non abbandonarci alla tentazione, Veale Taalina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezzera minne beisha. Amen. Riceviamo la benedizione. Voi, le vostre famiglie, tutte le famiglie della terra, tutti i popoli della terra, tutte le religioni della terra, tutte le chiese della terra, perché noi possiamo essere veramente i testimoni, dei testimoni dei 70 popoli che abitano la terra. Oggi sono tanti, molti di più, quasi 200 popoli che abitano la terra, ma al tempo di Gesù erano 70, come all'epoca di Mosè si pensava che gli abitanti fossero 70, e quindi i profeti rappresentavano il mondo intero. Che la benedizione del Signore ci possa custodire e rendere saldi e fiduciosi e sicuri di voler essere, scegliere di essere i testimoni del Dio di Gesù Cristo. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore, invocato su di noi e sul mondo. Amen. Rivolga il Signore il suo nome su di noi e sul mondo e ci doni il suo spirito. Amen. Rivolga il Signore il suo volto su di noi e sull'universo e ci doni la sua pace. Amen. Sia sempre il Signore davanti a noi e all'universo intero per guidarci sulle vie della pace. Amen. Sia sempre il Signore dietro di noi e dietro l'umanità intera per difenderci dal male. Amen. Sia sempre il Signore accanto a noi e accanto ad ogni uomo, ad ogni donna, piccolo o grande o vecchio, per confortarci e consolarci. Amen. La benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e sull'universo intero e con noi rimanga sempre. Amen. Finisce qui la celebrazione della parola di Dio della domenica 26esima del tempo ordinario dell'anno B. Inizia ora il ministero della profezia nella celebrazione dell'Eucaristia della nostra testimonianza. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Un saluto a tutti voi, agli amici di Caronno Pertusella che vanno in giro per i monti sacri quando hanno la possibilità e condividono con noi questo momento che spero sia un momento di grazia, a tutti gli amici di Corlo, di Formigine, a cominciare dalla piccola Caterina al bisnonno Alfonso, da Luigi di Palermo a Ornella e Fabio di Padova e agli amici di Trento, a Gian Paola della Germania e a tutti gli altri dell'Africa, dell'America Latina, della Francia e di altri posti che non conosco nemmeno, ma vedo ogni tanto alcuni riscontri. Con tutti insieme, con la Maria Paola che abbiamo accompagnato nel suo esodo e con Claudio e Anna Maria che sono sempre cari, con Anna Lotti, con Giovanni e Rita che sono impegnati anche culturalmente a Peagna con l'associazione in cui raccolgono libri che parlano della Liguria o dei Liguri. Adesso, alla fine di agosto, ci sarà la premiazione. Devono scegliere fra quattro libri che hanno individuato, hanno letto, sono tra i finalisti. E quindi è un bel lavoro questo, perché e questo è il retroterra su cui bisogna lavorare, cioè la cultura, la formazione. E poi vorrei che ci ricordassimo in modo particolare di Alessandra di Firenze e degli adolescenti che sono proprio in una deriva, e sono in una deriva perché non hanno alcun punto di riferimento nel mondo degli adulti. E le cose che avvengono sono sempre più gravi. Questo mi preoccupa molto e dovremmo veramente sentire la nostra responsabilità nei loro confronti. Auguro a tutti una buona settimana, a tutti coloro che sono coinvolti con noi, o direttamente o indirettamente, a tutti coloro che si affidano a noi, io li affido a voi, perché in questa settimana possiamo vivere la nostra vita in comunione con tutti. A tutti, da parte di Paolo Prete, un abbraccio forte, forte, caloroso, ma di un caldo fresco. Buona settimana a tutti.